credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone propone la quinta ed ultima puntata dell'Idiota di Fyodor Dostoevskij. A tutti voi, buon ascolto.
Ascoltiamo un libro. Poesia, saggistica, narrativa.
Il principe Myshkin è una figura centripeta, polarizzante. Tutti i rapporti in cui è inserito perdono la loro fissità, si rifondano. Myshkin è una sfida al mondo che conosce solo valori materiali. Il suo contatto con i valori spirituali è diretto, puro. Chi intuisce questa immediatezza in Myshkin non può più staccarsi da lui, né incantato, incatenato. Così Nastassia Filippovna, così Rogojin, che colgono nell'idiota una luce prima sconosciuta, altrove inesistente. Nessuno di loro si salva. Myshkin fallisce dunque, non è in grado di salvare il mondo. Non lo salva, è vero, ma lo turba con la sua bontà, la sua innocenza, lo inquieta, lo sconcerta, gli toglie arroganza, lo costringe a mettersi in discussione e a rivedere i propri canoni. In questo Myshkin compie un'autentica missione cristiana. Rivoluziona i termini su cui si regge la società costituita, ignora le norme, supera i conflitti, predica la comprensione, aspira all'armonia, quell'armonia totale in se stesso e in tutto il mondo, che vorrebbe trasmettere agli altri, senza riuscirvi. Rogojin, l'impetuoso antagonista di Myshkin, il passionale, l'estremista, non ha mezze misure. Possiede o distrugge ciò che non può far suo fino in fondo. Ma vuole, testimone del suo gesto, colui che, solo fra tutti, può comprenderlo e in un certo senso giustificarlo.
Due settimane dopo, cioè agli inizi di luglio, e nel corso di quelle due settimane, la storia del nostro eroe, in particolare l'ultimo episodio di quella storia, prese la forma di un aneddoto strano e sollazzevole, alquanto inverosimile e al tempo stesso esemplare. La società quasi al completo, gli abitanti del luogo, i villeggianti e quelli che lì si recavano per ascoltare la musica, tutti presero a raccontare la stessa storia, in mille versioni diverse, e a dire di come un principe avesse provocato uno scandalo in una famiglia nota e rispettabile, ripudiando una fanciulla di quella famiglia già a lui promessa a causa del suo invaghimento per una famosa donna leggera. Si narrava di come avesse rotto tutte le sue relazioni, malgrado tutto, malgrado le minacce, malgrado lo sdegno generale, e ora era deciso a sposare a giorni quella donna svergognata. La spiegazione più acuta, perspicace e al tempo stesso più verosimile era dovuta ad alcuni ragguardevoli pettegoli appartenenti a quello strato di persone che sempre, in ogni compagine sociale, si prodigano nel chiarire agli altri un avvenimento e in questo scoprono la loro vocazione e, non di rado, anche la loro consolazione. Secondo loro, un giovanotto di buona famiglia, un principe abbastanza ricco, un po' stupido, ma democratico e imbevuto di quel nichilismo tanto di moda reso celebre dal signor Turgenev, un giovane che parlava a stento in russo, si era innamorato della figlia del generale Panchin ed era riuscito ad essere accolto in casa come suo fidanzato. Si raccontava che egli avesse di proposito atteso la sera d'un ricevimento mondano organizzato dai genitori della sua fidanzata per dichiarare a gran voce davanti a tutti il suo credo, oltraggiando i rispettabili dignitari, ripudiando la sua fidanzata pubblicamente e rompendo un magnifico vaso cinese nella lotta con i servi che tentavano di buttarlo fuori. A questo aggiungevano, per caratterizzare la temperie morale del tempo, che quel giovanotto sconsiderato amava davvero la fidanzata, la figlia del generale. ma aveva rinunciato a lei per via delle proprie convinzioni nichiliste, per sollevare lo scandalo, per non privarsi del piacere di sposare davanti a tutti una donna perduta. Questa spiegazione risultava molto credibile e fu accolta dai villeggianti, tanto più che veniva confermata dagli avvenimenti quotidiani. In un modo o nell'altro, l'interesse per quella faccenda aumentava di giorno in giorno, accresciuto dalla certezza che quello scandaloso matrimonio avrebbe davvero avuto luogo. Nastassia Filippovna, dal canto suo, voleva davvero sposarsi al più presto. Le nozze erano state un'idea sua, non del principe. Il principe però aveva consentito liberamente, anzi quasi distrattamente, come se gli avessero proposto una cosa qualunque. Sappiamo con sicurezza che nel corso di quelle due settimane il principe trascorreva intere serate, giorni interi, insieme a Nastassia Filippovna, che ella lo portava con sé nelle passeggiate ad ascoltare la musica, che facevano un giro in carrozza ogni giorno, che egli si preoccupava per lei se non la vedeva anche solo per un'ora, e dunque a giudicare da questo l'amava veramente, che l'ascoltava sorridendo, mite e tranquillo, quasi senza dire una parola. Ma sappiamo anche che in quei giorni il principe si era recato più volte dagli Epanchin, senza nasconderlo a Nastassia Filippovna, che se ne disperava. Sappiamo che gli Epanchin, per tutto il tempo che rimasero a Pavlovsk, non lo ricevettero mai e gli rifiutarono sempre un incontro con Aglaia, che egli se ne andava ogni volta in silenzio per tornare il giorno dopo, dimentico del rifiuto del giorno precedente, per ottenere un altro rifiuto. Alla vigilia delle nozze, il principe lasciò Nastassia Filippovna al settimo cielo. Erano arrivati dalla sartoria di Pietroburgo l'abito da sposa, la decorazione per il capo e tutto il resto. Il principe non si aspettava di vederla così eccitata per i vestiti, lodò tutto, rendendola ancora più felice. Ma si lasciò sfuggire la notizia che la città era sdegnata e che davvero stavano preparando qualche bravata con musica e versi composti per l'occasione, tutto con la quasi totale approvazione del resto della società. Il risultato fu che adesso Nastassia Filippovna aveva ancora più voglia di alzare la testa davanti a loro e di offuscare tutti con il gusto e lo sfarzo dei suoi abiti.
«Mi sposo, sapete? Col principe. È il principe Myshkin e prende me».
Il resoconto su quelle nozze, che qui segue, fu riferito da persone al corrente dei fatti nella seguente attendibile versione. La cerimonia era fissata per le 8 di sera e Nastassia Filippovna era pronta dalle 7. Intorno al terrazzino d'ingresso della casa di Daria Alexievna la folla era 2, se non 3 volte più numerosa di quella radunatasi dal principe e forse anche 3 volte più scatenata. Nastassia Filippovna si alzò, si guardò ancora una volta nello specchio, notò con un sorriso storto, come riferì più tardi Keller, di essere pallida come un cadavere. Si inchinò devotamente dinanzi alle immagini sacre e uscì sul terrazzino. Un brusio confuso di voci accolse la sua apparizione. È vero che dapprima si udirono risate, applausi, persino fischi, ma un attimo dopo si sollevarono altri commenti. «Che donna incantevole!» gridavano tra la folla. «Non è la prima e non sarà neanche l'ultima. Tutto s'aggiusta col matrimonio. No, di donne così non se ne trovano. Urrà!» gridavano i più vicini. «Una principessa! Per una simile principessa avrei dato l'anima!» gridò un tale, un impiegato. «Tutta la mia vita per una notte!» Nastassia Filippovna era davvero pallida come un cencio. Ma in compenso i suoi grandi occhi neri lanciavano alla folla sguardi simili a spilli infuocati. Fu a quello sguardo che la folla non riuscì a resistere. L'indignazione si trasformò in urla di entusiasmo. Si apriva già lo sportello della carrozza, Keller aveva già offerto il braccio alla sposa, quando ella ad un tratto lanciò un urlo e si scagliò dal terrazzino dritta sulla folla. Tutti quelli che la seguivano impietrirono dallo stupore. La folla si divise dinanzi a lei ed ecco che a 5-6 passi dal terrazzino comparve all'improvviso Rogojin. Nastassia Filippovna aveva individuato il suo sguardo tra la folla. Ella corse verso di lui come una pazza. Egli la prese quasi in braccio e l'aiutò a salire in carrozza. Poi, in un batter d'occhio, estrasse dal portafoglio una banconota da 100 rubli e la offrì al cocchiere.
«Alla stazione! E se riuscirai a farci prendere il treno, altri 100 rubli!»
Poi saltò anche lui in carrozza con Nastassia Filippovna e chiuse lo sportello. Il cocchiere non esitò un attimo e sferzò i cavalli. Keller se la prese con il caso. Un secondo in più e mi sarei raccapezzato. Non l'avrei permesso, si giustificava raccontando l'accaduto. Le voci sull'accaduto giunsero in chiesa con inattesa rapidità. Mentre Keller si recava dal principe, moltissime persone, perfetti sconosciuti, gli si accalcarono attorno per chiedere notizie. Si facevano commenti ad alta voce, si scuoteva il capo, qualcuno rideva persino. Nessuno usciva dalla chiesa. Tutti aspettavano di vedere come avrebbe preso la notizia il fidanzato. Egli impallidì, ma accolse la notizia tranquillamente, dicendo a voce appena udibile: «Avevo paura. Tuttavia, non pensavo sarebbe successo questo». Poi, dopo un breve silenzio, aggiunse: «D'altronde, nelle sue condizioni, è perfettamente comprensibile». Una tale reazione fu definita in seguito da Keller incomparabilmente filosofica. Il principe uscì dalla chiesa in apparenza calmo, in buone condizioni, almeno queste furono le impressioni riportate in seguito. Sembrava che non vedesse l'ora di tornare a casa per restarsene solo, ma non glielo permisero. Lo seguirono nelle sue stanze alcuni degli ospiti, tra i quali Ptichin, Gavril Ardalionovich e il dottore, che non intendeva affatto andar via. Inoltre la casa fu letteralmente assediata da un pubblico ozioso. Finalmente, verso le 10:30, lasciarono il principe da solo. Gli doleva la testa. Ben presto nella casa non rimase più nessuno. Solo Viera Lebedeva s'era trattenuta per restituire in fretta alla casa il suo aspetto abituale. Prima di uscire, passò dal principe. Questi era seduto al tavolo, con i gomiti poggiati e il viso nascosto dalle mani. Ella gli si avvicinò in silenzio e gli sfiorò una spalla. Il principe, meravigliato, restò per un po' a guardarla, sforzandosi di ricordare qualcosa. Ma quando tornò in sé, fu preso da una forte agitazione. Del resto, tutto si risolse con la richiesta, pronunciata in modo stranamente concitato, che Viera bussasse alla sua porta il mattino dopo, per svegliarlo alle 7, in tempo per il primo treno. Viera assicurò che l'avrebbe fatto. Il principe le chiese con insistenza di non farne parola a nessuno, almeno così Viera riferì in seguito. Ella andò via molto angosciata per lui. La mattina dopo si sentì un po' risollevata quando andò a svegliarlo all'ora stabilita per informarlo che il treno per Pietroburgo sarebbe partito dopo un quarto d'ora. Quando lui aprì la porta, le sembrò che stesse bene e sorridesse persino. Quasi non si era svestito per la notte, ma aveva dormito. Disse che, forse, sarebbe tornato in giornata. Un'ora dopo era già a Pietroburgo e alle 9:00 suonava a casa di Rogojin. Rogojin non era tornato. Suonò al campanello, ma non aprirono. Suonò anche alla porta della vecchia madre e gli dissero che Parfen era assente e che forse sarebbe stato fuori per 3 giorni. Si recò allora all'appartamento dove aveva di recente abitato Nastassia Filippovna. Sapeva che lei, lasciando Pavlovsk 3 settimane prima, si era trasferita da una sua buona conoscente, una maestra vedova, una signora rispettabile che sbarcava il lunario affittando il suo bel appartamento ammobiliato. Ma Nastassia Filippovna non c'era. Il principe chiese che gli venissero mostrate le stanze di Nastassia Filippovna. Erano 2 camere spaziose, luminose, arredate con gusto, senz'altro piuttosto care. Tutte quelle signore, in seguito, raccontarono che il principe aveva esaminato ogni cosa. Quando scorse sul tavolino un libro aperto, preso dalla biblioteca, era il romanzo francese Madame Bovary, lo prese, mise il segno alla pagina dove era restato aperto, chiese il permesso di portarlo via e lo mise in tasca, incurante dell'obiezione che quello era un libro in prestito. Sedette poi presso la finestra aperta e quando vide il tavolino da gioco con delle scritte in gesso, domandò chi avesse giocato. Gli risposero che Nastassia Filippovna giocava ogni sera a carte con Rogojin. Avevano preso l'abitudine delle carte solo di recente, dopo il trasferimento da Pavlovsk a Pietroburgo, perché Nastassia Filippovna diceva sempre di annoiarsi, lamentandosi che Rogojin rimaneva in silenzio per intere serate. Diceva che lui non sapeva parlare di niente e lei piangeva spesso. E allora all'improvviso un giorno Rogojin tirò fuori dalla tasca un mazzo di carte. Nastassia Filippovna scoppiò a ridere e cominciarono a giocare. Il principe domandò dove fossero le carte, ma non c'erano. Rogojin stesso ne portava un mazzo nuovo ogni giorno
e poi se lo portava via. Le signore gli consigliarono di passare di nuovo da Rogojin e di bussare più forte, non subito però, ma verso sera. Forse allora sarà in casa. Il principe scese dalle scale, uscì per la strada e si meravigliò di vedere la moltitudine di gente che si riversava per le strade al tramonto. Del resto a Pietroburgo è sempre così d'estate. Si diresse verso la Gorciovaia. A 50 passi dall'albergo, al primo crocevia, qualcuno nella folla gli sfiorò il gomito e gli sussurrò all'orecchio:
«Lev Nikolaevich, amico mio, seguimi, ho bisogno di te».
Era Rogojin. Detto questo, attraversò la strada, passò sull'altro marciapiede, si voltò per vedere se il principe stesse camminando, ma visto che quello restava immobile e lo fissava con gli occhi sbarrati, gli fece segno di procedere verso la Gorciovaia e proseguì, girandosi di continuo a guardarlo per incitarlo a camminare. Fu visibilmente sollevato quando vide che il principe aveva capito e non cercava di seguirlo sul suo stesso marciapiede. Così fecero ancora 500 passi e all'improvviso il principe, chissà perché, iniziò a tremare. Rogojin nel frattempo non cessava di voltarsi indietro a guardarlo, anche se più di rado. Il principe non resistette e lo chiamò con un cenno. L'altro attraversò subito la strada e gli si avvicinò. Nastassia Filippovna è a casa tua?
Sì.
Come dunque? Ma il principe non sapeva cosa domandargli e non finì la domanda. Per di più il cuore prese a battergli così forte che non riusciva a parlare. Rogojin giunse al portone e gli fece un cenno con la mano. Il principe lo raggiunse. Quando entrarono nella stanza che precedeva lo studio, Rogojin si avvicinò alla finestra e con aria di mistero invitò il principe ad avvicinarsi.
Quando tu hai suonato, io mi trovavo qui e ho indovinato subito che eri tu. Mi sono avvicinato alla porta in punta di piedi e ho sentito che stavi parlando con la portinaia. Ma sin da questa mattina presto le ho ordinato di non dire che c'ero, nel caso fossi venuto tu o qualche tuo inviato, ma specialmente se fossi venuto tu. Le avevo detto il tuo nome. Ecco com'è andata.
Ma allora dov'è Nastassia Filippovna? Rogojin alzò lo sguardo sul principe e lo fissò. Entrarono nello studio. Quella stanza aveva subito dei mutamenti dall'ultima volta che il principe l'aveva vista. La stanza era divisa in due ambienti, con due entrate ai lati, da una tenda di seta verde che separava lo studio dall'alcova di Rogojin. La tenda pesante era abbassata e le due entrate erano chiuse. La stanza era buia. Le notti bianche pietroburghesi cominciavano ad oscurarsi e se non fosse stato per la luna piena, nelle stanze cupe di Rogojin con tutte le tendine abbassate, sarebbe stato difficile distinguere qualcosa. In realtà era ancora possibile distinguere i volti delle persone, anche non chiaramente. Il viso di Rogojin era pallido, come di consueto. I suoi occhi luccicanti fissavano il principe, ma erano come immobili. «Perché non accendi una candela?» disse il principe.
«Non occorre»,
replicò Rogojin, e afferrato il principe per un braccio, lo fece sedere. Poi si sedette anche lui di fronte, avvicinando la sedia. Le sue ginocchia sfioravano quelle del principe. Tra i due, leggermente a lato, c'era un piccolo tavolino rotondo.
«Siediti. Rimaniamo qui seduti per un attimo.
Rogojin, dov'è Nastassia Filippovna?»
«È lì»,
sussurrò accennando con il capo alla tenda. «Sta dormendo?» domandò il principe a mezza voce. Rogojin lo fissò nuovamente come prima.
«Su, andiamoci. Soltanto tu. Su, andiamoci.»
Sollevò la tenda, si fermò
e si voltò verso il principe.
Entra.
È buio qui.
Si vede abbastanza.
Vedo a malapena il letto.
Avvicinati.
Il principe si avvicinò ancora, fece un passo, poi ancora un altro, poi si fermò. Stette fermo, aguzzò la vista per un minuto o due, in quel mentre stettero tutte e due in silenzio. Il cuore del principe batteva a tal punto che gli sembrava di sentirlo nel silenzio di morte della stanza. Intanto i suoi occhi si erano abituati all'oscurità, tanto che poteva vedere il letto intero. Qualcuno stava dormendo di un sonno immobile. Non si sentiva il minimo respiro. Era coperto sin sopra la testa da un lenzuolo bianco, ma la forma del corpo si distingueva a malapena. Si poteva solo dire che lì era disteso un corpo umano. Sul letto, intorno al letto, sulle poltrone, persino sul pavimento, erano gettate in disordine delle vesti, lo sfarzoso abito di seta bianca, i fiori, i nastri. Sul comodino scintillavano i brillanti, sparsi e in disordine. Ai piedi del letto giaceva un mucchio di pizzi, e su di essi spuntava da sotto il lenzuolo la punta di un piede nudo. Sembrava scolpito nel marmo ed era terribilmente immobile. Il principe osservava e sentiva che più guardava, più la stanza veniva dominata dalla morte e dal silenzio. All'improvviso prese a ronzare una mosca che volò sul letto e scomparve verso il capezzale. Il principe ebbe un fremito. Uscirono e si misero a sedere sulle stesse sedie, di nuovo l'uno di fronte all'altro. Il principe tremava sempre più forte e non staccava un secondo il suo sguardo indagatore da Rogojin. Sei stato tu?
Sì, sono stato io. Ecco, sono agitato perché tu continui a tremare. Passeremo la notte qui, vicino alla tenda, perché si possa stare insieme. Perché se dovessero entrare, inizierebbero a guardare, a cercare, e la troverebbero subito e la porterebbero via. Se mi interrogassero, direi che sono stato io, e loro mi porterebbero via all'istante. E invece voglio che rimanga qui, con noi, vicino a me e a te.
Sì, sì.
Non dobbiamo dire nulla e non lasciare che la portino via.
Per nulla al mondo, no. No. Il letto fu preparato alla bella e meglio. Rogojin si avvicinò al principe. Esaltato, lo prese delicatamente sotto il braccio, lo sollevò e lo accompagnò verso il letto. Ma il principe poteva camminare da solo. La paura dunque era passata, ma continuava sempre a tremare. Ah, sì. Io, vedi, volevo quelle carte. Le carte. Mi hanno detto che tu giocavi a carte con lei.
Sì, giocavo.
Dove sono le carte allora?
Le carte sono qui. Eccole.
Estrasse dalla tasca un mazzo di carte già usate e avvolte in un pezzo di carta e le porse al principe. Questi le prese come perplesso. Un nuovo sentimento di tristezza e disperazione gli opprimeva il cuore. Comprese che in quel momento, come anche prima, diceva l'opposto di quello che veramente avrebbe voluto dire e faceva il contrario di quello che avrebbe voluto fare. Quelle carte che ora teneva nelle mani e delle quali si era tanto rallegrato, ora non servivano a nulla. A nulla. Si alzò e giunse le mani. Rogojin giaceva immobile, come se non sentisse e vedesse i movimenti dell'altro. Ma gli occhi brillavano nell'oscurità con lo sguardo fisso. Il principe sedette su una sedia e prese ad osservarlo, terrorizzato. Trascorse una buona mezz'ora. Ad un tratto Rogojin si mise a gridare, a ridere, forte, a scatti, come dimentico della necessità di parlare a bassa voce. Il principe sobbalzò sulla sedia, in preda ad un nuovo terrore. Quando Rogojin tacque di nuovo e di colpo, il principe si chinò in silenzio verso di lui. Gli si sedette accanto e col cuore in tumulto e il respiro affannoso prese a scrutarlo. Rogojin non si voltava, sembrava addirittura che si fosse dimenticato di lui. Il principe lo guardava, in attesa. Il tempo passava, cominciava ad albeggiare. Rogojin di tanto in tanto si metteva a borbottare forte, bruscamente, gridava, rideva. Il principe allora tendeva la mano tremante verso di lui, gli accarezzava la testa, i capelli, le guance. Più di quello non poteva fare. Incominciò di nuovo a tremare forte. Gli sembrò che la forza abbandonasse di nuovo le gambe. Una sensazione completamente nuova gli tormentava il cuore con un'angoscia infinita. Frattanto si era fatto giorno. Si allungò sul cuscino, privo di forze ormai, disperato. Avvicinò il suo viso a quello pallido e immobile di Rogojin. Le lacrime sgorgavano dai suoi occhi e bagnavano le guance di Rogojin. Ma forse allora non era più cosciente delle sue lacrime e non ne sapeva nulla. Ad ogni modo, quando dopo molte ore la porta fu aperta ed entrò la gente, l'assassino fu trovato completamente privo di conoscenza e in delirio. Il principe era seduto immobile accanto a lui e ogni volta che il malato gridava o delirava si affrettava a passargli la mano tremante fra i capelli e sulle guance per calmarlo con le carezze. Ma non comprendeva più nulla di quanto gli veniva chiesto. Non riconosceva la gente che lo circondava. E se Schneider in persona fosse giunto dalla Svizzera per visitare l'allievo e paziente d'un tempo, anch'egli, ricordando lo stato in cui il principe a volte si trovava durante il primo anno della sua cura in Svizzera, avrebbe fatto un gesto di scoraggiamento e avrebbe detto, come allora: «Idiota».
Rosario Tronolone ha proposto L'idiota di Fyodor Dostoevskij, edito in Italia da Garzanti. Personaggi e interpreti della quinta ed ultima puntata: Parfen Rogojin Pierluigi Astore, Nastassia Filippovna Alessandra Corompai. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.